The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, presenta Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Don Gesualdo, incontro con Franco Battiato, intervista di Mario Andreose.
Grazie.
Scusate, benvenuti. Ma che scherzo è questo? Credevo di trovare un cuscino e ho trovato una... Difatti mi metto qui, grazie.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui, benvenuti. È una grande gioia per noi. Permettetemi brevemente di ringraziare il partner di questo evento che è Palazzetti, ma permettetemi di ringraziare moltissimo, davvero tanto, perché è una gioia grandissima avere qui con noi a Pordenone Legge Franco Battiato.
Parla.
E vorrei ringraziare molto, davvero di cuore, Mario Andreose, che intervisterà, che converserà con Franco Battiato. Grazie davvero di essere qui e buona serata a tutti.
Grazie. Allora, questo è un libro, è un film che Franco Battiato ha girato per ricordare Gesualdo Bufalino. Quindi questo matrimonio singolare di un musicista con uno scrittore davvero singolare. Chi era Gesualdo Bufalino per noi? È stata una sorpresa, una meteora dei primi anni Ottanta, perché alla verde età di 60 anni è uscito improvvisamente con un romanzo, La diceria dell'untore, che l'ha rivelato come un nuovo fenomeno letterario. Come era nato questo libro? Bufalino era un, direi, oscuro, perché non lo conoscevamo, professore e preside di un istituto magistrale che non si era quasi mai mosso da Comiso, il suo paese, insegnava tra Vittoria e Comiso. Poi, improvvisamente, quando lui aveva, ce l'hanno raccontato dopo, raccolto delle fotografie dei mestieri perduti del suo paese, aveva scritto una prefazione e l'aveva pubblicata con l'editore Sellerio. Sellerio in quel momento aveva come grande consulente il grande Leonardo Sciascia, il quale ha letto questa cosa e ha detto: ma chi è questo qui che ha questa padronanza della lingua, questa ricchezza del linguaggio? L'ha voluto conoscere. Allora, assieme ad Alvira Sellerio, sono riusciti, con un po' di pazienza, non subito, vero, a tirargli fuori questo romanzo del cassetto. Un romanzo che, quando è uscito, è venuto...
C'era la scommessa tra di loro, no?
Sì, c'era la scommessa. È venuto e ha vinto il premio Campiello nell'anno di grazia 1981. Da lì è iniziato un percorso in cui, con fatica, tirando fuori sempre, perché lui aveva lavorato sempre, era uno di quei siciliani un po' particolari che, pur restando lì, era coltissimo, non si era mai, sapeva il francese bene, tanto che aveva fatto una cosa piuttosto bizzarra: si era molto invaghito di Baudelaire, delle Fleurs du Mal, e l'aveva letto nella traduzione italiana. E ha detto: ma perché? In quel momento era il periodo di guerra, un po' prima della guerra, non riusciva ad avere l'edizione francese, l'ha tradotto lui in francese. Poi lo tradurrà dal francese all'italiano, è una bellissima edizione.
Poi l'ha controllato con l'originale?
L'ha controllato con l'originale
e
ha trovato
dura.
Che era una cosa un po' dura. Quindi, dopodiché, ha vinto il premio Striga col suo libro forse più bello, che è Le menzogne della notte. E questo giudizio è stato dato da Maria Corti, che ha raccolto le sue opere nei classici Bompiani, e anche Leonardo Sciascia riteneva che Le menzogne della notte è un libro incredibilmente seducente. e Milos Forman voleva farne un film, hanno lavorato, hanno fatto un sacco di sceneggiature e non è mai andato in porto. C'è tuttora un produttore che vorrebbe fare un film, perché è un romanzo straordinariamente cinematografico. Quindi Bufalino, che rimane per noi un po' un personaggio misterioso, perché appunto è sorto dal nulla a 60 anni, poi purtroppo ha avuto una vita non lunghissima come scrittore, e quindi Franco Battiato, che non solo perché anche lui è siciliano, ha avuto modo di conoscerlo, di stargli vicino, ricordo per esempio un disco di Franco, Fleur, il primo Fleur, che c'era una traduzione di Bufalino ritmica di una delle più belle canzoni francesi, che era Restit-il de nos amours. Quindi vorrei che Franco ci raccontasse un po' come è nato il suo rapporto, come ha vissuto accanto a Bufalino negli anni più felici, che erano quelli del quando è diventato uno scrittore famoso.
Dovrei vergognarmi a dire quello che sto per dire, ma in realtà quando lui mi mandò il testo era pieno di rime baciate, spudoratamente baciate, e per me è stata una sensazione abbastanza sgradevole, ma conoscendo il tipo e l'essere che era, feci un provino per lui solamente, voce e pianoforte, e glielo inviai. E lui dopo 3 giorni, senza neanche dirmi niente, lo presentò a Radio 3 perché aveva un'intervista. Quando poi lui lasciò questo pianeta, devo dire che anzitutto ho trovato il testo bellissimo, proprio perché con questa spudoratezza delle rime baciate e dei vocaboli arcaici era sempre Bufalino, no? Però lo, come di voi che resta, timidi amori, così. E quindi ho recuperato quella magagna, diciamo così. Una volta lo chiamai da Lisbona, era un agosto dei primi anni 90, era furioso proprio, arrabbiatissimo. Ho impiegato circa mezz'ora per rabbonirlo, ma non ci sono riuscito. Era molto arrabbiato con Giorgio Bocca, che aveva scritto una storia sul Corriere della Sera a proposito della questione meridionale, perché Bufalino aveva in qualche modo difeso in un articolo la condizione dei siciliani, e invece Bocca diceva che invece rubano e basta, che c'erano troppi soldi.
Era un momento in cui Bocca era vicino alla Lega all'inizio. Sì,
certo. Esattamente. E io gli dicevo, ma Gesualdo, ma che cosa te ne frega? Ma come fai ad arrabbiarti per una cosa? E lui, che ne aveva sempre una, diceva, guarda, ti dico perché sono molto arrabbiato. Di solito io non leggo le critiche in cui mi attaccano così. E quindi è come se un pugile mi desse dei pugni, ma vanno a vuoto. Stavolta li ho presi tutti. Quindi, devo dire che però poi io sono andato a rileggermi questo articolo di Bocca. Lui l'ha presa molto male, ma non era così tremendo come diceva lui. Una qualche ragione ce l'aveva, anche se non totale, no? Perché, insomma, a rubare siamo fortissimi. È un paese che ha caratteristiche fondamentali.
E dimmi, qual è stato il movente di questo film che tu hai girato? Che cosa hai cercato di rintracciare di Bufalino per ricordarlo?
Devo dire che non è stata una mia idea, perché normalmente, ve lo confesso, posso fare a meno di lavorare e quindi mi devono spingere. Questa è la verità, perché quando sono a casa non è che dico mi manca il mio pubblico, no, non è così. Quindi è stata una commissione della Regione Siciliana che ho accettato, ho scritto 4 frasi a questo proposito, per affetto e per dovere, però do al termine affetto, in questo caso qui, gli do una priorità assoluta, cioè l'affetto non come parzialità ottusa di un amico, ma come qualcuno che riconosce attraverso l'affetto che quell'uomo ha qualcosa di eccezionale. È il dovere di un amico che deve mettersi a lavorare per portare... Ho selezionato un distillato di tutte le interviste che lui ha fatto, che erano tante, che la RAI ci ha messo a disposizione, fortunatamente, e ho scelto quello che mi piaceva di più, perché, come sai, quando si legge Telesio, sono fresco di quest'uomo qui, no? Leggi 5 critici, non ce n'è uno uguale, e il sesto, che sono io che leggo, non condivido niente di quello che dicono gli altri 5. Questa è l'Italia, popolo di individualisti, come sappiamo, no? Che a volte va bene, a volte non va bene. Però ho cercato di scegliere il meglio delle cose che ha detto, e credo che ci sia... La cosa che funziona di più, senso stricto, è, per esempio, Mario Andreose fa un intervento eccezionale in questo filmato. Elisabetta Sgarbi fa divertire per una storia che non vi anticipo, non è un thriller, però se non ve l'anticipo vi divertirà ancora di più. E quindi non è noiosissimo, ecco, vi avviso. È giusto che lo sappiate. Ci sono anche delle musiche che ho scelto con cura, perché... A me interessa molto il rapporto immagine-suono, è come qualcosa che arricchisce l'immagine. Questo l'ho scoperto, ho fatto un solo film, credo, come musicista, su Benvenuto Cellini, e siccome sono stato un mese, era la prima esperienza che avevo, un mese a lavorare e sperimentare, c'era una lotta tra Benvenuto Cellini con un coltello, devo dire, era girato non benissimo. Secondo senti, due si stanno ammazzando, doveva essere un po' più carica come cosa. Comunque, ho messo per divertirmi un pezzo di una sinfonia di Tchaikovsky, che sembrava un balletto, che questi due si stessero amando, no? Ti do una coltellata. E ho capito che veramente il suono può trasformare completamente un'immagine. Difatti i rumori di Dario Argento, quelli sono determinati, la porta che no, se togli quello cade tutto, no? In genere. Arrivederci, no, abbiamo qualcos'altro da dirci, sì. No. Vuoi acqua?
No, tu lo vuoi?
No.
Senti, Bufalino è stato uno dei rappresentanti più... clamorosi, assieme a Sciascia, della cosiddetta sicilitudine, che era una forma dello spirito, diceva Sciascia. Secondo te, oggi, leggendo ancora Bufalino, lasciamo stare Sciascia che era il suo Virgilio,
sì.
Secondo te, di Gesualdo, come affettuosamente lo chiami tu, quale può essere oggi la sua attualità, la sua fortuna?
Sinceramente farei riuscire, anzi tenetelo presente, Argoli cieco, perché con questa Sicilia che viene rappresentata da tutte le parti, leggere quel libro dove veramente lui, come un impressionista da pennellate degli umori e dello stile dell'estate siciliana, veramente notevole. Io metterei in circolazione Argoli cieco, un libro, però mi dovete scusare, mi baso sulla memoria.
È un titolo bellissimo.
Sono passati più di 25
anni. È un ossimoro, lui amava molto gli ossimori, sì. E li usava come l'amaro miele.
La luce e il lutto.
La luce e il lutto, sì, è sempre stato. Però credo che lui come narratore ha ancora un discreto pubblico.
Beh, ci credo, sì.
Soprattutto per... E poi era un uomo che aveva infinite curiosità. Per esempio, ripeto, non essendo un grande viaggiatore, veniva al nord solo per curarsi, perché lui, sì. Lui è un po' quello che è, diciamo, il pregiudizio anche dei meridionali nei confronti dell'assistenza sanitaria. Ma lui col Nord aveva avuto un rapporto, diciamo, primario, in quanto quando aveva fatto il servizio militare, lui era sottotenente di complemento, era scarsissimo come doti guerresche, e l'8 settembre lui si trovava a Sacile, in Friuli, e venne arrestato dai tedeschi, che gli avrebbero chiesto...
E qui l'hanno aiutato i friulani, diciamoci.
Appunto, sarebbe finito in un campo di concentramento. Invece una ragazza friulana l'ha fatto fuggire e nel 1943 è diventato un clandestino.
Sì.
Allora gli è rimasto questo senso dell'efficienza, poi è dato a Reggio Emilia, dove peraltro ha avuto i primi sintomi della malattia, la tubercolosi, che gli ha fatto poi scrivere La diceria dell'untore. Quindi gli era rimasto questo ricordo del Nord, e veniva solo per delle ragioni molto pratiche, molto... Poi se ne stava lì a casa, non so, io l'ho visto sempre nella casa di Comiso, quando con Elisabetta Sgarbi andavamo a trovarlo, e sì, era sempre lì che
era
vedeva...
incredibile la sua casa, incredibile.
Assolutamente. E poi, ecco, una cosa che in qualche modo si collega a Pordenone: era un grande amante del cinema muto.
Sì.
Ed era un grande conoscitore del cinema francese.
Hollywoodiano anche.
Ma dici qualcosa di cui avete parlato voi due.
No, non è facile, perché c'era sempre, come posso dire, beh, per esempio all'epoca dirigevo un festival a Catania che si chiamava Estate Catanese, che è durato 3-4 anni con un tripudio di pubblico, devo dire è stata una stagione stupenda. Dico, quasi quasi invito Bufalino, lo chiamo, dico: Gesualdo, vieni a Catania. Fa: guarda, caro amico, ero stato anche in Germania, poi fa Roma, la città più lontana che ho visto, poi Catania, andavo a comprare qualche... Adesso non esco più da Comiso, mi detto. Quindi si era recintato, e difatti ci siamo conosciuti, in cui abbiamo parlato un po', una volta solo una presentazione. La prima volta è stata quando con Guccione abbiamo fatto una mostra insieme proprio a Comiso, e Gesualdo ha scritto due testi critici molto belli, devo dire generosissimo, ma in quell'occasione lui, come si fa tra siciliani, c'era molta gente, mi ha preso sotto braccio, mi ha detto: facciamoci due passi, e ce ne siamo andati fuori, no? Siamo stati via un 10 minuti, così passeggiavamo con la mano sotto il braccio, mi dice: mi devi salutare tanto, ma tanto, Maglio, digli che è sempre nei miei pensieri e che lo leggo spesso. No, fa, spesso no, perché è tostissimo. Una volta ogni tanto. Era così, aveva delle... Però mi ha impressionato di più la sua casa, perché lui lasciava fare tutto alla madre, come fanno spesso molti siciliani, per il quieto vivere. Quindi aveva delle tende con dei fiori allucinanti, quelli di proprio... quelli da standa, ma di plastica, cose. Una radio che forse neanche Mussolini aveva visto all'epoca, non credo neanche che funzionasse. I divani, che sedersi era un'esperienza. Tutto, ma lui entrava nel suo mondo. Cioè, quando si metteva a leggere o a scrivere, era in un'isola così, fuori dal mondo, diciamo così. Però... non ho mai visto in lui quello che poi ho scoperto studiando un po' queste carte, quel mal di vivere che lui ha fatto sapere, perché non l'avrei immaginato. Era sempre spiritoso, di buon umore, non gli ho mai visto una malinconia così evidente, no? Invece aveva problemi seri, penso.
Anche perché lui, forse proprio avendo vissuto sempre nel suo paese e poco distante, aveva acquisito un'autorevolezza, un prestigio che lo difendevano da... non si è confrontato con il cosiddetto logorio della vita moderna, perché sì, stava lì. Le sue puntate al Nord, lui non ha avuto l'esperienza di Sciascia della politica, anzi era piuttosto lontano dalla politica,
sì, sì.
Era quello che poi gli rimproverava anche un suo collega scrittore siciliano che era consolo, ma lui era fatto così, lui era un letterato, non era un interventista.
Vogliamo ricordare al gentile pubblico, come si diceva una volta, la terribile battuta che Bufalino ha dato
a consolo.
Sì, non l'ha citato lui, non l'ha citato. Ha detto: questo l'ho cancellato anche dalla lista dei miei nemici.
Sì.
Che è terribile.
Comunque, con tutto, questa è la mia impressione, con tutto il rispetto per i grandi scrittori che ormai da oltre un secolo e mezzo la Sicilia ha sfornato, da De Roberto a Pirandello, a Sciascia, Consolo e tanti altri, la padronanza della lingua, la ricchezza semantica, sì, dell'uso delle parole di Bufalino non ha uguali. Tant'è vero che lui stesso, facendo di questo aggettivo un uso, a mio parere, nobilissimo, diceva: la mia scrittura è un po' barocca.
Sì.
Perché aveva questa...
Che poi non era proprio così tanto vero, in realtà.
Non era vero, perché poi aveva... Era acutissimo, poi
appunto, per cui non era
nel pensiero,
più sostanziale,
no?
Che formale. Insomma.
Diciamo che aveva una strumentazione.
Sì, ecco.
Aveva una strumentazione.
Come un pittore che ha a disposizione tutti i colori possibili.
E la capacità del disegno,
esatto,
e del chiaroscuro. Aveva
sì,
questo.
Sì.
Difatti scriveva delle cose diversissime, tra l'altro. No? Ecco, una cosa che mi aveva anche colpito era il suo rapporto col matrimonio. Lui aveva una madre tremenda che gli è sopravvissuta centenaria e che reggeva la casa, che non solo portava le tende, decideva le tende, ma non voleva nessuno in casa, meno che meno le donne. Però lui a un certo punto, in età avanzata, dopo aver vinto il campiello,
63-64
ha deciso di sposare la sua ex allieva Giovanna, e loro cosa fanno invece di fare le bomboniere? Raccolgono un libretto con degli aforismi sul matrimonio, lui ovviamente spaziando in tutte le letterature, nei proverbi, negli aforismi, nei modi di dire, per cui hanno fatto un regalo di matrimonio che è stato un primo nucleo di un libro che poi è stato fatto dalla Bompiani, Il matrimonio illustrato, ed è una raccolta di quanto più è contrario allo spirito del matrimonio, perché raccogliendo da Balzac, e hanno fatto questa cosa che trovo molto spirituosa.
No? Ti direi, sì.
Tu hai conosciuto anche la moglie, no, povera?
No,
perché era successo.
No, perché quando ci siamo conosciuti c'era stata qualcosa.
Sì.
Lei era tornata di nuovo a casa.
Era
sua.
Stata rispedita alla madre perché non stava bene.
Cioè, capite? È che è incredibile. Come un pacco, no?
Sì, sì, sì.
È così.
Perché la madre non voleva una sposa,
sì,
un
certo,
po' malandata.
Non poteva sopportare una no. Cose. Però devo dire che lui, veramente, quando si leggeva qualcosa di suo o c'entrava lui, perdeva la Trebisonda. Perché una volta all'Università di Catania stanno facendo qualcosa che riguarda lui e c'è un'attrice che recita dei suoi scritti, una cagna pazzesca. Per cui io dico, ma è insopportabile. Lui era beato. Capito? Perché non poteva mettere nessun giudizio critico, era una cagna insopportabile e lui era felice, lo vedevo, era felice, gli volevo dire: a Gesù, ti sta rovinando tutto. Però è così, sai, quelli che sbagliano le intenzioni, pronuncia, tutto era al sud succede spesso questo. Sì, no, è così.
Però questo strano rapporto con la moglie, che abitava in un paese vicino, poi alla lunga gli è costata cara, purtroppo, perché lui, per senso del dovere, andava a trovarla, non so se tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. però non guidava. Allora c'aveva uno che lo portava avanti e indietro con una 600 scassata. Ed è proprio in un giorno di pioggia di questa, dopo la visita alla moglie, che rimase,
c'è stato l'incidente. Che poi vedrete che lui ha previsto, l'ha previsto in qualche modo. Nel documentario c'è un personaggio di uno dei suoi libri, lui che ha un incidente, lo sottolinea, insomma, no? Ogni tanto qualcuno degli umani ha delle, come Giacinto Scelsi, no? Che ha previsto la sua data di morte perfettamente. Quando tutti gli otto saranno allineati, e lui morì l'8-8 dell'88, è incredibile, no? Volete sapere la mia? No.
Ma sei stato tu andare incontro o vi siete conosciuti per caso?
Devo dire che ci siamo conosciuti per caso. Però io avevo espresso in un'intervista alla Repubblica un giudizio estremamente positivo su Argol Cieco, e mi hanno detto che lui proprio era invisibile, insomma. Poi erano anni, come posso dire, in cui si leggeva di più che oggi, forse tu me lo puoi confermare, no?
Penso di sì.
Per cui c'era più vita intorno alla letteratura.
Ma non... Perché in 20 anni c'è stata un'accelerazione di altri giocattoli alternativi, sì, alla lettura, che hanno ulteriormente occupato il tempo degli umani. Pensare.
Però la presenza di questi signori qui stasera mi sembra che ci fa sperare, no?
Certo. Beh, Pordenone...
Perché l'Italia è divisa in tre settori. C'è una parte, l'altra parte, che sono uguali, diciamo così, e in mezzo gente a cui non gliene frega niente, completamente, vero o no? Sul per giù è così.
Direi che è ora di trasmettere il tuo film.
Vi auguriamo, citiamo Ghezzi.
Sì.
È giusto? Ma... Buona visione.
The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, ha presentato Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Don Gesualdo, incontro con Franco Battiato, intervista di Mario Andreose.
Produzione thegreatcomplottoradio.com. Realizzazione Elena Tubaro, Maurizio Ceolin, Luca Ceolin, Massimo Nutini. Editing via etere.com.